Buongiorno a tutti e tutte, voi che siete all'ascolto, sono le 10.04. Buongiorno Marcello Fusetti.
Buongiorno Alice Pedrazzini.
Siamo entrati.
Buongiorno a tutti.
Siamo entrati un po' di corsa oggi, raccontiamo un po' il perché, cosa è successo?
Perché Antonio Bolzani non smette mai di parlare.
E noi invece siamo
perché
dei golosoni.
Dice delle cose interessanti, non ce l'ho con Antonio, ci mancherebbero.
Lui ha parlato di calcio, noi parleremo, dicevo siamo dei golosoni, perché eravamo fuori a guardare il nostro ospite, che cosa ci aveva portato e di cosa ci parlerà.
Sì, hai invitato, perché lo conoscevi, perché...
Di fama?
Perché sì, di fama, perché di fama ne ha tanta. Uno chef, uno di quelli veri, la cosa molto bella è che è molto giovane, ha un sacco di idee, sa lavorare le materie come gli chef veri e oggi ci ha portato una cosa che al massimo tu sei abituato a mangiare a fine pasto d'estate o in una pausa alle 4 del pomeriggio in una giornata assolata, l'anguria. Con l'anguria secondo me si potevano fare tre cose.
Allora, l'insalata, quella con la feta,
sì. Mangiarsela così o ti fai una granita, un qualcosa di fresco.
Oppure la congeli, io ho un gelato, l'ho già mangiato un ghiacciolo così.
Lui farà delle altre cose molto molto più interessanti. Magari potremo in futuro anche noi riuscire, non dico arrivare al suo livello, figurati, ma a prendere qualche idea di quelle che ci porterà Guglielmo e vedremo di condividerle.
Guglielmo Curcio, buongiorno, ciao, hai in mano un coltello e stai tagliando l'anguria come fosse un carpaccio. Ciao, come stai?
Buongiorno, bene, voi? Esattamente.
Allora, questo è solo esteticamente che ci sembra un carpaccio oppure il sapore, cioè cambia il sapore, cosa hai in mano?
Allora, il sapore cambia, assolutamente, perché cosa facciamo questa anguria con vari processi di essiccazione, poi congelamento e scongelamento... dove il gioco consiste nel cambiargli la texture.
Quindi la consistenza.
Esatto.
Cioè, la sta tagliando come si taglia un filetto.
Sì, esatto, con un coltello.
Sì.
Perché noi avevamo visto su vari social che tu frequenti, Alice, gente che prendeva l'anguria, la tagliava, gli toglieva la buccia.
I semini uno a uno,
sì, soprattutto.
Certo. La metteva nel microonde e dopo 30 minuti usciva una cosa simile a questa.
Viralissime, quei video.
Viralissime, lo fanno tutti. Non è vero, ci vogliono 3 giorni per arrivare a questa texture. Non seguite quelle cose che vedete su TikTok. Non è che se butti un'anguria per 30 minuti all'interno di un microonde ti ritrovi questa cosa qua. Ti ritrovi una porcheria bruciacchiata e molle.
È vero, Guglielmo.
Allora, la differenza tra questo prodotto che noi facciamo al ristorante e quello che è virale è semplice. Che... noi la facciamo tramite questi processi lunghi, che servono apposta per togliergli il sapore di anguria, dargli una texture diversa, simile alla carne o al tonno, come va virale. Ma quello che viene fatto a casa, esempio, o nel microonde, sono processi virali, nel senso, sono processi talmente veloci che questi prodotti hanno bisogno di tempo per cambiare. Un processo fatto al microonde, dove l'acqua evapora subito, concentra gli zuccheri, si sfalda, le pectine si rompono super facilmente... e quindi cosa succede? Quando si rompe la struttura di una materia, in questo caso dell'anguria, si sfalda.
E ha già detto materia.
Attenzione, è un indizio.
Il luogo dove è cresciuto. Ascoltiamoci una canzone, così lui finisce di tagliare questo carpaccio di anguria, che io proverò, assolutamente.
E lo descriverai. Sei bravo a descrivere i sapori, non è facile descrivere i sapori. Fortuna che c'è anche uno chef qua con noi.
Sì.
Noi facciamo quelli che provano.
No, dopo andiamo a capire chi è lui.
E beh, certo.
Entrati subito con l'anguria.
Mulino del Ghitello.
Guglielmo Curcio e le sue angurie con noi in studio. Allora, Guglielmo è un giovane chef di quelli... quanti anni hai, Guglielmo?
32, fatti da poco.
32, hai iniziato a cucinare a 16. Come lavoro a 16.
17, 18. Sì, le vere esperienze sì.
Hai cominciato?
Ho cominciato a Grado da Gunther Piccol Ruaz, che ai tempi era lo chef del Vaniglia. E adesso non lavora più, però a Grado lui insegna le basi. Dopodiché, dopo un paio di mesi, mi ha chiamato Baronetto, quindi parliamo del cambio. Torino, ristorante storico, ristorante del Conte Cavour. Baronetto è stato l'head chef di Cracco da PEC. Quindi quello che
ci siamo capiti.
Stelle. E avevo 19 anni, quindi lì capivi se volevi fare il cuoco o no.
Perché lo dici?
Perché ti massacrano.
Perché
penso.
Ritmi molto alti di lavoro, gerarchia militare, dove sei in 40 cuochi, e lì capisci qual è il tuo posto e cosa devi fare.
Che magari per un mese tu fai solo una salsa.
Per un mese tu fai quello. Orari di lavoro poi molto lunghi, quindi incominci a formarti a livello di carattere, di testa. Ed è una bella scuola.
Ma tu sei cresciuto dove?
Io sono cresciuto a Como.
A Como?
Sì.
Ok. Quindi due passi da dove adesso ti trovi.
Esatto, esatto.
Allora, stiamo parlando del ristorante con enoteca Origini al Mulino del Ghitello. Il ristorante Origini è il tuo?
Sei... Sì, mio e della mia compagna. È il nostro sogno.
Aspetta un attimo, perché adesso ha 32 di anni, a 19 era già
esatto.
Con i cuochi, quelli, con gli chef, quelli
a fare
quelli
una salsa
veri,
sola,
esatto. a farsi le ossa.
A farmi le ossa, giusto.
Allora, 19 anni ti troviamo lì.
Esatto, poi... dopodiché sono tornato un giorno di riposo, ho incontrato Caranchini.
Per chi non lo sapesse, come
lo chef di Materia. Io lo conosco da un sacco di anni perché facevamo la stessa scuola.
Materia, siamo a Como.
Siamo a Cernobbio.
Cernobbio, siamo in una cucina molto giovane. Lui è anche molto giovane. Coetaneo?
No, lui è più grande.
Ok. Tu lo conosci?
Io lo conosco perché andavamo a scuola assieme.
Dove?
Al Casnati, a Como, alle superiori, l'alberghiero.
Ah, quindi ok, scuola alberghiero.
E io conoscevo già sua mamma perché faceva la bidella quando io ero molto più piccolo. Quindi...
Ok.
Quando si dice il mondo è piccolo, no?
Sapevano che non potevano contare su di te. Non avevano conosciuto a scuola.
E niente, lui mi chiama, dice che ha questo progetto prima di Materia, quindi siamo a casa Santo Stefano, sopra Cernobbio, e niente, il mio contratto lavoro finisce, non lo rinnovo, perché volevo tornare a lavorare con lui, e da lì...
E la Materia sei stato 5, 6, 7,
5 anni. 5 anni.
C'eri ancora
sì.
Quando ha ricevuto la stella?
Sì, perché era il secondo anno di apertura.
Ci racconti di questa cosa, di questa squadra giovane che parte?
Eravamo in 3.
Eravate in 3?
Davide, io e un altro ragazzo.
Umili?
Umili, sì, sì. Giovani, umili, pronti per spaccare, no?
Ah, per, comunque...
Per
con
prendere gli obiettivi. Sì,
obiettivo stella.
Sì, l'ambizione era quella. È inutile da... cioè,
sì,
non si nega. È così.
Come vincere un PRI Europa per noi, cioè avere la stella.
Esatto. Il primo anno non ci riusciamo, perché vabbè, ci sta il primo anno, sei nuovo, solo i grandi nomi prendono subito la stella. Infatti cioè, è arrivato Berton sul lago di Como, lui l'ha presa subito. E niente, il primo anno è andato. Nel mezzo tanti premi. Davide era uno che si prefissava un obiettivo e lui lo prendeva. Cioè, voglio essere il giovane dell'anno per l'Espresso, boom, lo vado a prendere. Gambero Rosso, boom, lo vado a prendere. Finché l'anno successivo era l'anno della stella, le voci circolano poi, no? È solo che la guida usciva, mi sembra, il mercoledì o il giovedì, e fino alla domenica pranzo il telefono non suonava.
E voi dovevate tutti insieme?
E stavamo facendo servizio. Quindi, lo stress del servizio, questo tipo di ansia, finché domenica sera suona il telefono. Sono il direttore della Michelin.
Ah, perché chiama direttamente...
Chiama al ristorante e vuole parlare con lo chef.
Il direttore vuole parlare con lo chef.
Sì. Adesso è cambiato. Ai tempi ti chiamavano, adesso ti arrivano email. Così dicono. Io non posso saperlo.
Non ancora.
Ti arriva un'email adesso dove ti invitano alla premiazione della guida. Tu ovviamente quando ti chiamano non sai che premio, se vinci un premio, perché loro ti invitano.
Ah, ok.
È tutto super
quindi
segreto.
C'è la possibilità che sia una stella, ma c'è la possibilità che sia una menzione che non è una stella.
C'è la possibilità che vai in vacanza e torni. E, tutto
e hai visto altri che prendono delle stelle.
Esatto, e tu no.
E tu no.
Tu è la frustrazione tornata a casa.
Esatto.
E quindi arriva la chiamata.
Arriva la chiamata, ovviamente super contento, tutti zitti perché non puoi dire niente a nessuno, perché sennò...
Non te la danno, te la tirano via.
C'è questo rischio, sì.
Ah, davvero?
Sì. C'è un regolamento. Io ho appena firmato un regolamento per la Michelin, perché siamo entrati in guida dopo un anno e ci sono dei parametri da rispettare di etica personale, privata e del ristorante.
Cosa non ti aspettavi? La cosa che hai dovuto firmare e hai detto ma mai mi sarei aspettato.
No, lo so, non essendo nuovo nel settore sai che...
La più curiosa per noi.
La più curiosa? Non puoi essere politicamente scorretto sui social, esempio.
Ah beh, sì, se loro ti consigliano
un
perché...
codice deontologico, sì, un po' come quello che firmiamo noi.
Esatto, etico, un codice etico.
Codice etico, anche perché poi ci sono stati scandali tra i grandi nomi degli chef, e quindi anche le guide immagino facciano
sì.
Il loro...
Se ti consigliano loro... di solito...
Sì, ma anche l'uso stesso dei loghi. Cioè noi adesso è arrivata un'email con l'uso dei loghi che potevamo usare. Loghi ufficiali della Michelin solo per quest'anno. Ogni anno tu devi toglierli. Perché non sai se c'è la riconferma.
Sì. Un po' come la vignetta autostradale.
Sì, esatto. Solo che non costa.
Non costa, cioè no. costa lavoro, costa sacrificio sì. Magari anche maggiori scarti sulle materie che stai utilizzando, perché non so se di una zucchina, se hai una stella Michelin, puoi usare davvero tutto.
Allora, sì, perché no?
Non so, te lo chiedo.
Sì, certo, noi di questo usiamo tutto.
Ecco, hai detto questo, questa è l'anguria che tu hai qua accanto. Noi ogni volta, ogni giovedì, chiediamo a uno chef o una chef di portarci un ingrediente, di raccontarci come lo valorizzano al meglio e di dare anche qualche consiglio a voi che ci ascoltate, a noi che siamo qui, Marcello.
L'anguria è come il purcell, non butti niente.
È vero, esatto, è così.
Con la buccia sì. Fai la marmellata, sì. Volendo.
La buccia ne facciamo un fondo vegetale. Essendo che abbiamo una bella percentuale di clientela vegetariana, ci piace giocare col vegetale.
Ok, vai.
Quindi cosa facciamo? Noi abbiamo un pentolone dove mettiamo tutti gli scarti di frutta e verdura. E questo pentolone va sobbolle.
Una roba
sobbolle.
Molto giapponese. Va esatto. Sì. Anni.
Per intenderci, fondo bruno di carne. Sì. Noi facciamo un fondo bruno di vegetale.
E questo con l'esterno. Andando dentro.
Il bianco.
Che di solito si butta.
Esatto, noi lo mettiamo sotto aceto.
Cioè lo sbollente lo metti sotto aceto?
No, da crudo.
Diretto così, da crudo.
Puliamo il bianco, tagliamo listarello, brunoise, un po' come vogliamo. E poi facciamo una marinata a caldo di aceto di Jerez, aceto di mele, zucchero, sale, aromi. E lo mettiamo in cantina.
E chi ci ascolta, se vuole fare qualcos'altro col bianco,
questo
può farlo?
Fattibilissimo.
Questo sì.
Puoi fare anche una purea di bianco, cioè nessuno vieta, è come il bianco degli agrumi. È l'amaro, fai sbollentare, togli l'amaro. E ci fai qualsiasi cosa.
Aspetta.
È chimica, è tutta chimica, perché noi pensiamo che loro siano solo dei fantasiosi. Questi hanno una preparazione come dei chimici.
Sì, non è più vado a fare il cuoco perché è rotondo fine mese, vado a fare il cuoco perché mi tengo sempre aggiornato, studio, capisco come è fatto un cocomero per intenderci, cosa c'è all'interno, che materiale c'è, le pectine, la struttura delle cellule. Come essere un'anguria, posso farlo con un pomodoro, esempio.
Perché diciamo che nella nostra testa può essere anche un po' una magia vedere come un'anguria sia diventato un simil carpaccio che hai davanti a te in questo momento. Per chi si è appena collegato, stai intanto preparando il piatto, ma c'è tutta una reazione chimica che va studiata, va fatta. E noi dicevamo, sui social gira tantissimo un video dove si mette semplicemente l'anguria nel congelatore nel congelatore.
No, prima esatto. Microonde e poi congelato, fanno delle cose.
Sì, microonde o nel forno sottovuoto, nel runner, ma...
Cioè, però io no. Sono sempre molto scettico di fronte a questi video, ma ero anche abbastanza scettico di fronte all'anguria trattata dallo chef, che sembra un carpaccio. Ne ho provato un pezzettino, non sa più di anguria, ha una consistenza che è praticamente uguale a quella della carne. Io non sono vegano, non sono vegetariano, sono estremamente carnivoro, quindi lo dico da carnivoro, quindi avevo tutte i miei scetticismi.
Ho visto la faccia, hai
cosa.
Fatto quella faccia lì.
Ma solo vedere il taglio è come, davvero, come affettare, come tagliare un pezzo di un filetto di manzo.
Roby, che sei alla regia, anche William, l'avete provato, la vostra reazione rispetto a questo carpaccio di anguria?
Almeno per la consistenza è impressionante la similitudine, quello sì. Gusto è vero che non sa di anguria, confermo.
Noi l'abbiamo provato così, nature. Adesso Guglielmo lo sta condendo con, queste penso siano delle cipolle.
Sono degli scalogni che vanno in agrodolce, quindi danno quella parte acida e croccante che in un carpaccio serve.
Ci sta.
E questa cosa rossa che hai davanti in un altro barattolo che sta completando il piatto?
Questa roba rossa sono ciliegie sotto aceto.
Ah,
quindi
tutto
quando
sotto
noi,
aceto mette?
Sì, vari tipi di aceti, vari tipi di acidità, di dolcezze, di agro, perché noi cosa facciamo? Facciamo un gioco di stagionalità, sì. Però cosa succede? Che noi rompiamo la stagione. Cioè noi conservando e fermentando, noi possiamo usare qualsiasi prodotto quando vogliamo. Quindi io perché non devo usare la mia fragola a dicembre?
Io l'ho
conservata, l'ho fermentata, gli ho cambiato il gusto, l'ho accentuato, l'ho fatta maturare. Io la voglio usare a dicembre. Io la uso a dicembre.
Guglielmo, ma qual è l'idea di cambiare? Perché si cambia il gusto a un prodotto? Immagino appunto l'anguria, io l'ho provata prima, non aveva più quel sapore.
Noi non stiamo cambiando il gusto di prassi. Noi stiamo giocando sulla materia, quindi sulla texture.
È un gioco.
Noi facciamo capire che con una semplice anguria, in questo caso, puoi fare più robe. Perché hai detto che devo mangiarla per forza con la feta, le olive o il basilico o mangiarla come frutta? Perché non posso mangiarla come un carpaccio, come antipasto?
va detto che quello che avete fatto voi ha una preparazione che dura giorni, quindi sì, ci vogliono degli strumenti, a parte ci vogliono le conoscenze, ma ci vogliono anche degli strumenti perché, per essiccarla, per farla cuocere, c'è tutta una
noi
cosa.
Noi comuni
che...
mortali?
Noi comuni mortali la mangiamo, per quello esistono loro, perché fanno loro quel lavoro che poi noi apprezziamo, non è che tutti dobbiamo essere in grado di fare tutto, ognuno si specializza, sì, certo, e andiamo ad approfittare delle specialità, sì, altrui.
Però per chi ci sta scrivendo lo 76-321-1113, sappiate che tra poco vi daremo anche dei consigli per come voi valorizzare l'anguria. Ci sono diversi modi. Questo è quello dello chef, chef di origini, Guglielmo Curcio, che è qui con noi. Per chi ci guarda anche su RSI La 2 può vedere questa preparazione, grazie anche a William che è in regia e ci sta facendo vedere tutti i passaggi, ma anche sui social.
Lavora con le pinze, con le pinzette. Sembra di stare in una sala operatoria.
Sì, perché le dita sono troppo grosse.
Sulla pagina, esatto, abbiamo detto prima, un po' degli artisti, un po' dei chimici, un po' anche dei medici hanno al bisturi in mano in questo momento. Comunque sui social potrete vedere anche nel corso della giornata questa preparazione, queste spiegazioni di Guglielmo per chi si è appena collegato. Adesso ci ascoltiamo una canzone.
Sì, abbiamo messo dello scalogno, adesso stai mettendo della nipitella, cos'è quella?
Allora, abbiamo messo acetosella e invece questa?
Citosella.
Questa, che la prendiamo più grande, arriva dall'Asia. E si chiama erba foglia formaggio. Erba formaggio.
Erba formaggio.
Quando la mangiamo ci lascia in bocca il gusto di camembert.
Allora tu lo devi provare in questo momento.
Io provo, subito.
Gliela facciamo provare subito.
Noi non stiamo mettendo il grano, stiamo mettendo una foglia, quindi un'erba.
E quella che in Asia sono furbi, non digeriscono il lattosio, però hanno il gusto del formaggio con l'erba. Dopo masticazione ti dico di sì. Dopo masticazione ti dico di sì, anche un po' amarognola, sì, come quando arrivi alla crosta del camembert.
Allora, io ho un problema col camembert, quindi ho fatto provare a Roby. Le dita sanno di formaggio.
Sì, cioè erba formaggio perché sa di formaggio, ricorda formaggio, ti lascia un sentore di camembert proprio.
Potresti metterci, non su questa preparazione, però su questo carpaccio tranquillamente del grana, come dello sbrinz, come del parmigiano.
Esatto, sa di formaggio già speziato.
Noi che non siamo normali mettiamo una foglia che sa di formaggio.
E questo lo coltivate da voi nel vostro giardino?
Lo coltiviamo noi, sì.
Al mulino del Ghitello.
Esatto.
Questo è quello che succede, sta succedendo anche su Rete 1, c'è un'invasione davvero, c'è l'odore di formaggio in studio in questo momento. Fateci ascoltare una canzone e sì, poi torniamo qua in studio.
Continuiamo a discutere con Guglielmo Curcio che ci ha cucinato, cioè ha cucinato prima perché è una preparazione lunga, questo carpaccio di anguria. Abbiamo preso, ci ha proposto un frutto che siamo abituati a mangiare d'estate,
l'anguria,
per farci vedere cosa si può fare con l'anguria. Non tutti lo possono fare loro che conoscono la materia, che sanno come trattarla. E ha fatto un carpaccio di anguria. Lo ripeto, io sono un carnivoro totale e di fronte a queste proposte del carpaccio con un frutto ero molto scettico.
E parli al passato,
Ero molto scettico, assolutamente. San Tommaso, devi metterci il dito, devi provare. Ho provato, la consistenza è quella sostanzialmente della carne. Infatti Guglielmo ci diceva che al ristorante lui lo propone con un carpaccio di carne vera, di pecora, carpaccio di pecora e carpaccio d'anguria. E giuro, è difficile distinguere la carne da questa anguria. Adesso l'ha condito con questa foglia asiatica che coltivano loro, che sa di formaggio, quindi mi va a sostituire molto quello che può essere il parmigiano, il grano, lo sbrinz, con dei capperi, che non sono proprio dei capperi, ma sono i capperi.
Sono le infiorescenze dell'aglio orsino,
che danno quella sapidità, quella botta di sale meravigliosa, delle altre erbe che è inutile che io cerchi di ripetere, io pensavo fosse nipitella, ma
acetosella, il classico trifoglio per intenderci, poi abbiamo
che dà un po' di acidità,
quindi. Esatto,
okay. E poi si mangia
tutto, poi abbiamo foglie di tagete per intenderci le piante dei vasi della mamma a casa,
sì,
belli con i fiori rossi, gialli, ecco, e i petali di tagete, quindi questo è proprio fresco, floreale.
Ok,
stiamo per provarlo.
Prova, dice,
allora, vai. Mentre c'era la canzone tu hai detto, vabbè, è un classico carpaccio. Allora,
per me è un classico carpaccio.
Con le spallucce, anche con le spallucce, stiamo capendo il personaggio. Allora, come si fa a prendere da un piatto del genere quando ti trovi di fronte...
Come un carpaccio, cioè...
Come un carpaccio? Sì.
Allora, puoi farcela. Questo è il silenzio che di solito accompagna le cene di Montalbano. Nessuno parla.
Allora, è così che va, perché devi riflettere, il cervello deve collegarsi a quello che ha appena ingerito. Io devo ammettere che prima il sapore simil carne c'era pochissimo, adesso è esploso. Cioè io per davvero, se chiudo gli occhi, penso di aver mangiato della carne. È questo l'obiettivo.
Però tu non lo fai
questo,
per...
è questo il gioco?
È un gioco, questo però non lo fai per... perché non vuoi servire la carne, non è un...
No, no, perché è un'alternativa a chi non mangia la carne, che poi dipende, perché c'è chi non mangia la carne e non vuole neanche vedere qualcosa che assomiglia a un carpaccio di carne, che va benissimo, ci sta, certo, come ragionamento, molto interessante.
Quindi però, il vegano non lo mangia?
No, mi è capitato che alcuni clienti non l'hanno mangiato perché visivamente gli ricordava la carne. Quindi giustamente...
Sì, riaccendeva qualcosa, esatto, che non volevano riprovare. Sì.
Che è giusto come ragionamento, è molto... è giusto, se io non mangio la carne, non voglio neanche vedere qualcosa nel piatto che assomiglia alla carne.
Io ti dico già che quella parte di resto di anguria te la porto via. La metto in frigorifero, ok. No, non si discute. Andiamo avanti con la questione... Io intanto mangio.
Devi provarlo anche tu.
A me interessava continuare con Guglielmo a...
A mangiare.
No, il discorso che lui ha fatto prima delle stelle Michelin. La stella Michelin è l'obiettivo, soprattutto immagino dei cuochi giovani, dei cuochi che arrivano sapendo di avere un potenziale. Abbiamo visto nella storia, negli ultimi anni, quanto questa corsa alle stelle possa fare male. Fare male fisicamente anche a grandi chef che poi non reggono, perché lo stress del mantenimento, soprattutto non l'ottenimento, ma del mantenimento della seconda, per dire, piuttosto anche solo della prima o della terza, è quasi follia. Questa è una cosa che mettete in conto quando vi lanciate verso la Michelin. Io mangio.
Sì, è vero. Cioè, si dice sempre che prenderla è facile e mantenerla è molto difficile. Che poi, se si ragiona, se uno viene premiato, non deve poi cambiare il suo orientamento. Perché se tu vieni, in qualsiasi cosa, se io vengo premiato per il mio carattere, non devo cambiare carattere dopo.
Anzi.
Anzi, devi rimanere sempre... Cioè, se io... Se un ristorante prende la stella, è perché in quel momento hanno visto quello. Chi sei, come si lavora, l'ambiente, tutto. Perché bisogna cambiare?
Ma non c'è pericolo di cristallizzarsi dopo? Sai che sono questi tre piatti che hanno convinto gli ispettori della Michelin, quindi continuerò a farli, anche se magari ti hanno annoiato.
No. E lì poi dipende dalla persona a persona. C'è chi lascia le sue signature. Però, esempio... Noi abbiamo tre antipasti, tre primi, tre secondi, tre dolci, più varie degustazioni. Un cliente che viene tre volte in un mese, cioè, i piatti ne ha mangiati.
Sì.
Perché per un anno devi mangiare lo stesso piatto? Se no non torni.
Allora, non so se tu lo mangerai per un anno questo piatto, ma hai mangiato un simil carne, diciamo un'anguria che somiglia alla carne. Nel piatto hai del formaggio che non è formaggio, è una foglia che accenna quel sapore.
Portatemelo via, io ve lo
E dici di più, dici di più.
No, cosa posso dirvi? Che l'unica cosa che ti permette di distinguere il fatto che non è carne è quando ci infili la forchetta che senti il passaggio attraverso delle fibre di vegetale. Però sotto i denti poi non lo senti più, perché ha comunque quel... Io non ho i termini, non sono un critico gastronomico, però è abbastanza viscido come può essere la carne, è morbido, non si sfalda, non sa di anguria, non sa più assolutamente di anguria, e sa diventa una base sostanzialmente per tutti i condimenti che ci ha messo.
Con questa analisi noi ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo qua in diretta su Rete 1.
Sarà un dietro le quinte, abbiamo chiesto a Guglielmo Curcio se rimane con noi ancora durante la trasmissione, perché noi abbiamo messo noi abbiamo messo dei paletti degli interventi anche di altri ospiti. Stiamo seguendo con Stefano Ferrando il Tour de France, ma Stefano Ferrando sta già seguendo noi, quindi entrerà in dialogo anche con lo chef. Mentre passava la canzone, Guglielmo diceva che questo processo di carpaccizzazione dell'anguria non è una roba che ha inventato lui, l'ha inventato un signore che di stelle Michelin sulle spalle ne ha portate tre.
Esatto, siamo a San Sebastian al Mugaritz, quindi siamo in Spagna, e chi se non uno spagnolo poteva inventare una tecnica del genere?
Per chi invece ci ascolta, in diversi hanno scritto molto interessante, siamo interessati anche magari a provarlo, quindi ti trovano al Mulino del Ghitello, al ristorante Origini, Però cos'altro si può fare con questo ingrediente? Perché ci dicono, sono abituati tanti a fare la tua ricetta. Non so se l'hanno sentita, ti hanno copiato. Ma... quindi la feta, l'anguria.
È un grande classico.
È quello. Dicono, ma cos'altro si può fare? Secondo te, anche per chi ci ascolta, cosa consiglieresti?
Basic,
Basic, da casa.
Da casa.
C'è chi prende l'anguria, senza questo processo, la taglia a tronchetto, la mette in padella con un po' d'olio, la rosola un attimino, poi barbecue, magari salsa teriyaki, la condisci come vuoi e te la mangi. Cioè, qualcosa di diverso.
Quanto la fai andare? 2-3 minuti? Due minuti?
Sì, sì.
È il tempo di saltarla.
Sì, il tempo di saltarla, di scaldarla.
Caramellizzare un po',
sì,
la,
esatto,
la salsa che
esatto.
Metti.
Quindi okay. Come, cioè, magari anche con i semini di sesamo come un tataki di tonno?
Sì. Sì,
e dopo la accompagni con quello che stai mangiando, diventa un contorno, sì. Ti diventa un'entrata.
Può anche diventare banalmente, passatemi il termine, la proteina del piatto, che poi no perché è sull'acqua, però
esteticamente.
Esteticamente sì, e poi intorno ci giochi come vuoi.
Allora, noi diciamo che ti stiamo chiedendo anche tanto rispetto all'anguria, perché se guardo il tuo braccio occupa tanto spazio questo tatuaggio, fa parte dei tanti frutti che hai da una parte. Quando è che li hai fatti questi tatuaggi? Che storia hanno? Da una parte dei frutti... Dici cos'hai sul
Io ho visto un polpo, mi hai sembra, una trota. Ho visto la testa di una trota o di un salmone.
Dalla mia parte c'è un riccio di mare.
Cioè tu quando vai dal cliente dici questa sera abbiamo e gli mostri l'avambraccio.
No, di solito è il cliente che dice ma cos'hai sul braccio? Niente, la mia passione... quello che io faccio me lo son tatuato ormai tanti anni fa. E rappresenta su un braccio il vegetale, il frutto. Quindi partiamo da... la pera, la banana, l'arancia, la carambola, le coste, le patate,
le coste
carote.
Ce le ha dietro le scapole.
Esatto, è vero, ha indicato sulla spalla.
Sì. E sull'altro braccio ho fatto ciò che è il mare. Quindi un polpo tutto qua. E quello che mi piace rappresenta.
Ma adesso vai avanti con i piatti nuovi, te li tatui o hai cambiato
allora,
il rapporto con la tua pelle?
La pelle è come un piatto. Devi arricchirlo, devi dipingerlo, è arte. Quindi okay. Piano piano, solo che i piatti non finiscono, continui a comprarli. La pelle una volta che è piena è piena.
Boh, roba, spazi vuoti ne hai ancora, quindi sì. E poi sei giovane, la carriera è lunga.
Guglielmo, noi ti abbiamo invitato qui e forse una cosa che stiamo facendo un po' contro natura per te, tu la prima cosa che mi hai detto quando ti ho contattato, hai detto, beh, io ho un po' quest'ansia da prestazione di fronte alle persone.
Sì, certo.
Ma la mascheri molto bene.
È l'inizio, una volta che poi sei in mezzo passa tutto, però noi cuochi siamo così.
Perché voi siete dietro le quinte,
sì.
E poi però dovete uscire.
E purtroppo sì. Cioè, purtroppo, nel senso...
Cioè, voi uscite prima con i piatti e poi a noi interessa vedere chi li ha fatti. Noi siamo il pubblico del cuoco. Ognuno ha il suo pubblico. Noi abbiamo il nostro pubblico, è evidente, è diretto, perché il pubblico radiofonico, televisivo è diretto. Ma il cuoco ha il suo pubblico. Anche l'idraulico ha il suo pubblico. Cioè, tu fai un servizio a qualcuno e io sono lì ad aspettare che il risultato di questo servizio. Siamo pubblico e quindi è giusto mettere fuori la faccia.
Sì,
a
sì.
Noi fa anche piacere
sì,
quando...
Sì.
Così, se voglio dire, guarda che... Non ho apprezzato questo, magari
è vero.
Una critica ti può,
sì,
ti
sì,
può
sì, sì. Nel bene e nel male
può far pensare, non dico che cambieresti.
Ma c'è chi ti dà suggerimenti? Poi lo provi sì o no, se vuoi, poi alla fine.
Ma prima di uscire con un piatto quante volte lo provi?
Dipende, anche zero. Magari quando facciamo in mano libera, come ieri sera abbiamo fatto due menù mano libera state portate, noi... Cioè, io mi giro, vedo e faccio.
Ma quanti siete in cucina adesso?
Io e un ragazzo all'80.
Aspetta, ci sono serate a mano libera?
Sì, abbiamo dei menu degustazione a mano libera, quindi il cliente non sa cosa mangia. Questi menu lunghi si lasciano trasportare un po' dalla pazzia.
Ha la faccia da furbetto, eh? Nel senso, sei uno che si diverte.
Sì.
Però gli occhi un po' incavati, quindi stai lavorando tanto, cioè
sì.
Sto cercando di capire in che momento
tanto,
di vita
sì.
Sei.
Questo è il momento Alice e mamma.
Sì, questo è il momento papà, il momento di spingere al ristorante e anche di divertirsi ovviamente. Perché
adesso tu sei il capo.
Io e la mia compagna.
Tu sei il capo
sì.
E quindi c'è questo ragazzo all'80.
Sì?
Lo tratti come trattavano te quando tu eri
no,
il ragazzo
no.
O sei diventato più tenero di come...
No.
Erano i tuoi...
Sono cambiati i tempi del nonnismo in cucina o di chi ti lanciava i piatti o roba, sono cambiati, cioè... Non è così che tieni il personale e che lavora bene.
Allora...
Poi legalmente...
legalmente non esatto, si possono picchiare esatto, i collaboratori, esatto. Questo lo sappiamo.
In teoria non si potrebbe neanche fare, ci sto ancora pensando a quello che mi hai detto ieri, una cosa bruttissima che facevi. Tu tagliavi le teste alle persone, facendogli le foto.
Facendogli le foto. Fai la premessa giusta, ma sì, sono cose
ci
che
sto
sono
ancora pensando.
Goleate.
Cioè, ai tempi quando le persone, questa è una cosa che ci ha raccontato ieri. Avevamo un ospite
fotografo.
Ma cosa
fotografo. C'entra adesso?
Perché tu fai delle cose, ancora adesso ci penso. Cioè, le persone arrivavano a casa, ti rendi conto, Marcello?
Sì, arrivavano a casa, aspettavano lo sviluppo del rullino e poi si ritrovavano la brutta cosa che avevo fatto io, che gli avevo rovinato quel momento. Io mi ero divertito e loro mi hanno odiato.
Ma brutta brutta.
Ma è caduto in prescrizione, non lo faccio più.
Ok, beh, stavo immaginando te in una cucina, magari quali scherzetti faresti? Spero nulla.
Scherzetti,
era
no.
Quando eri giovane.
No, scherzetti, perché devo fare degli scherzi? La gente poi lo mangia, io non facevo facevo del male.
Molto
male. Ma sì, ma non è un male fisico, è un male morale. E poi ero giovane, avevo meno dell'età che ha lui.
Allora Guglielmo, prima ti abbiamo chiesto se avevi voglia di stare con noi fino alle 11, sì. Perché tra poco noi ci colleghiamo con la Francia, okay. E la Francia quando si parla di cucina ha qualcosa da dire, ma anche quando si parla di bici. Noi parleremo di bici e di cucina tra pochissimo con Stefano Ferrando. Adesso c'è un gruppo che è stato proprio a trovarci poco fa in Piazza Grande, Duran Duran con Sirius. Mille voci estate, ogni giorno dalle 10 a mezzogiorno viaggiamo, abbiamo fatto un viaggio nella gastronomia con il nostro ospite Guglielmo Curcio, che è uno chef qui nel Canton Ticino, nella Svizzera italiana, ma viaggiamo anche su due ruote senza fare fatica, Marcello.
Stefano Ferrando, ben ritrovato. Stefano, buongiorno.
Senza far fatica, ditelo a qualcun altro.
No, Stefano sta facendo la ricognizione della tappa, quindi sta facendo fatica.
Sì. No, anche perché io oggi ho avuto la malaugurata idea di farla con Domenico Pozzuoli. Di solito partiamo insieme e poi prendiamo strade diverse, ritmi diversi. Adesso ho fatto i primi 35 chilometri alla sua ruota, poi siamo arrivati a... Per lui un cavalcavia, sono 2,5 km di salita e ho visto che ha iniziato a allontanarsi, adesso non so dove sia. Comunque, buongiorno, per osmosi volevo farvi assaggiare il carpaccio di charolais che ho mangiato ieri sera. Non era anguria, va bene lo stesso?
Va benissimo.
Ecco. Comunque poco fa sono passato vicino a un campo... C'erano un bel gruppo di mucche che mi guardavano e sembrava che dicessero grazie chef Guglielmo. Che fai mangiare l'anguria, invece noi siamo qua tranquille.
Allora parliamo di Tour de France, stai percorrendo una tappa che è l'11ª.
Bravissima, e partirà tra poco da Magny-Cours e quindi uno si aspetta che sia anche veloce, perché Magny-Cours sapete che è... c'è un circuito di
Formula 1.
Esatto, hanno corso mi sembra 18 Gran Premi in Formula 1, il primo nel 91 con una vittoria di Mansell su Prost, ve lo dico perché me l'ha raccontato Domenico Pozzovio che è appassionato di Formula 1, quindi. Però secondo me non capita niente per caso, perché partono un circuito di Formula 1, voi dite vabbè col ciclismo cosa c'entra? Beh, ieri il Tour ha vissuto un momento storico, perché ieri è stata la tappa più veloce della storia del Tour de France. Sono andati a 50,91 di media, hanno fatto 170 chilometri grosso modo a quasi 51 di media, e mai una tappa del Tour è stata corsa così rapidamente. E tenete presente che dai meno 5 ai meno 4 non dico che si sono fermati, ma hanno rallentato tantissimo, quindi è stata
e oggi che tappa dovrebbe
storica.
Essere?
Simile
a questa, quindi veloce da photo finish.
Da photo finish, anche perché, grazie per l'assist Marcello, si arriva a Chalon-sur-Saône.
Oh là là.
Avete mai sentito parlare di questa località?
No, io, Chalon, tutti sono Chalon, è pieno di posti no, Chalon, però Sur-Saône no.
Noi scialli siamo arrivati a Chalon-sur-Saône. Io l'ho scoperta nel 2019, perché nel 2019 arrivava il Tour dopo tanti anni. Però dovete sapere che a Chalon-sur-Saône quello che possiamo considerare l'inventore della fotografia, Joseph Nicéphore, è lui che a fine nei primi dell'Ottocento aveva questo pallino, aveva un certo estro, prima voleva farsi prete, poi ha rinunciato, poi si è arruolato nella Guardia Nazionale, Poi, ironia della sorte, uno che diventa fotografo, che inventa la fotografia, ha problemi di vista e quindi non può più continuare la carriera militare, torna a casa e con il fratello Claude inizia a gestire il podere di famiglia. Lui però ha questa vena creativa. Con il fratello creano una specie di motore che considerano il prototipo del diesel, però a questa cosa qua non gli interessava più di tanto. Lui ha questo, il pallino di fissare le immagini, e Mr. Ford, adesso non sto qua a raccontarvi per filo per segno, però è colui che per la prima volta, dopo un'esposizione rapidissima di 8 ore, riesce a fissare un'immagine dalla finestra della sua mansarda di casa dalla campagna. Ecco, per cui è per questo che ci sta il fotofinish oggi, potrebbe anche essere il caso.
Tra l'altro ieri è arrivata la pioggia, sto pensando quando parli di fotofinish, siamo alla fine della gara, c'è stata?
Allora, ieri c'è stata 2 gocce all'inizio tappa, mentre oggi l'attendono per il finale. Qua c'è un po' di tensione perché con la pioggia, dopo tutto questo asciutto, anche 2 gocce rendono la strada una saponetta. Quindi potrebbe anche essere che oggi vadano ancora più forte per cercare di arrivare prima dalla pioggia, potrebbe anche essere il caso. Tra l'altro ieri, parliamo un po' di tour un attimo, tutti dicono il tour è finito, che noia,
Pogacar è troppo veloce.
Sì, però ieri Pogacar ha detto che ha rischiato non grosso, grossissimo, perché una borraccia gli è finita sotto la ruota anteriore, ha detto che ha rischiato di cadere, ha fatto un numero da circo per rimanere in piedi, quindi... vedete che al tour bisogna portare la bicicletta agli Champs-Élysées per vincere il tour, di sicuro non l'hai vinto dopo 10, 11 o 12 tappe. Ieri da segnalare anche un ritiro purtroppo di un compagno di squadra di Pidcock, di una delle 2 squadre svizzere, della Pinarello Q36.5, però ve ne parlo velocemente per parlarvi anche, farvi capire qual è lo spirito dei corridori. Harper è caduto in discesa dal Puy-Marie, in tanti sono caduti, oltretutto tutti nello stesso punto, si è ritirato per un problema alla mano. Noi inizialmente pensavamo per una frattura della mano, non è proprio così, praticamente strisciando gli è saltata una falange. Anch'io ho fatto la stessa cosa. Però sapete come ha commentato lui? I ciclisti sono sempre alla ricerca delle cose leggere, cercano di guadagnare peso.
Ha guadagnato sul modi, peso.
Detto, dai. Esatto, fa poco male. Marginal gains, la prossima volta che corro 10 grammi in meno.
No, questa cosa, questo racconto...
Sono strani i ciclisti, siete un popolo strano.
Avevamo solo bisogno di una conferma.
Io vedo solo te quando vieni a lavorare qua che ti porti la bicicletta all'interno.
Ma anche in albergo, guarda che gli alberghi qua, li riconosci gli alberghi dei swimmer proprio per questa ragione, perché tu vedi gente che entra in albergo con il borsone o la valigia da una parte, dall'altra la bicicletta, e la bicicletta regolarmente va in camera. Io sospetto che ci sia qualcuno che la metta anche sotto le coperte, però allora io non arrivo a tanto, però la mia bici questa notte ha dormito accanto a me. Come... Ecco, tanto sto guardando... No, è lui. No, non è possibile.
Chi c'è? Cioè,
sta arrivando con una velocità pazzesca. Ah no, è uno che assomiglia a Domenico Pozzo, io, scusate.
E tornava indietro per vedere dove eri finito.
Eri rimasto indietro. Sur ça, noi, Stefano Ferrando, ti volevamo chiedere, dato che siamo qui anche con lo chef Guglielmo Curcio, che ci ha parlato di cucina, della sua cucina, vorrei capire se c'è qualcosa che vuoi chiedere tu a lui rispetto a quello che stai provando, le pietanze, la cucina francese. Hai questa opportunità, te la diamo noi a te questa volta.
Io sono un ciclista, sono noiosissimo, mangiamo sempre le stesse cose, non è vero, però no, è che sono un po' spiazzato da questa domanda, perché io fino all'anno scorso ero con Marco Vitali, che è un ex ciclista, che tra l'altro c'è una sorpresa, domani forse riesco ad andare a trovarlo, perché adesso si è trasferito in Francia. Non ditelo in giro, forse riesco ad andare a trovarlo. Ecco, con lui era regola ogni sera andare a cercare un ristorante
diverso. Chicche.
E quindi le chicche. Io per esempio, adesso non so se Chef Guglielmo apprezza, io sono un fan del midollo, col fleur de sel, che in Francia, devo dire...
Ma segno di sì, con la testa.
Un certo seguito. Ma va bene?
Sì, va benissimo. Va benissimo.
Ecco, poi non so se per la performance atletica sia l'ideale, perché credo che solo a guardarlo il colesterolo va alle stelle. Però, ecco, quindi questo è il mio, se chiamarlo piatto forse un po' esagerato, però è il mio sfizio che mi tolgo regolarmente in Francia. Con Domenico invece siamo molto più terra a terra, magari si va appunto su un entrecot, si va su un filet de bar avec des légumes proprio al vapore.
E poi come le vendono loro le cose, i francesi, è tutto sur son lit de qualcosa.
Sono più bravi loro, sono più bravi, Guglielmo?
Beh, se parliamo di storia, la storia insegna che la cucina francese è alla base. Adesso nel 2026 le cose sono cambiate. Poi ci siamo spassati, la cucina francese, poi la Spagna, l'Italia, poi il Nord Europa, poi adesso c'è il Giappone, c'è l'Asia, quindi...
Il Sud America con il Perù.
Il Sud America che sta spingendo forte, anche il Messico quest'anno è... Poi la base comunque è cucina francese e cucina italiana. Poi tutto il resto è un surplus, un'aggiunta, un miglioramento.
Lo dice anche Stefano, c'è il Tour de France, il Giro d'Italia, il Giro della Svizzera, quelle tre gare lì.
È vero, è così, cioè, non è che non dire che fa lo spiritoso, tagliatore di teste.
Di fotografie, doveva sempre specificarlo. Stefano Ferrando, grazie per essere stato con noi, adesso ci sono le notizie, buon giro. Tour, non giro, attenzione.
Sì, allora, per osmosi siete a 31 km dall'arrivo.
Meraviglia, vai piano, vai. Perfetto. Piano, a
quello
domani.
Non c'è bisogno di dirlo, lo fa già.
Esatto, il problema è andare forte qua. Ciao,
a domani, sono le 11.
Seconda ora di Mille Voci Estate, sempre con Alice Pedrazzini e con Marcello Fusetti. Abbiamo trattenuto lo chef, a me fa sempre strano dire chef, il cuoco, come ti fai chiamare, Guglielmo Curcio?
Il cuoco,
chef, boss?
Come mi chiama? No, boss no, mi chiamano chef di solito, okay. Però questa è la clientela che ti chiama, ma è lo chef.
Beh, se ti chiediamo che mestiere fai?
Il cuoco.
E che mestiere hai sempre sognato di fare?
Il cuoco.
È così?
Beh, in verità non lo so, perché... La scelta era o andiamo a zappare la terra, che comunque mi piace
il lavoro,
o andiamo a cucinare. E alla fine lo sbocco più ampio era quello di cucinare e ho detto, beh, proviamo.
Però il mulino e il ghitello fai entrambi, da quello
sì,
che vediamo.
Sì.
Perché
quest'anno con molta
erbe...
fatica per via del caldo, però sì, abbiamo sopra un appezzamento di terra dove abbiamo un orto e sotto coltiviamo tutte le piante aromatiche del mondo.
Che quest'anno, mi dicevi, è estremamente difficile, è perché le temperature sono... Da far morire il pepe.
Sì, da far morire il pepe. 10 anni di pianta morta.
Che non è un modo di dire.
No, è morta la pianta di pepe che ha resistito 10 anni all'inverno. Esatto. A tutto quello che è arrivato negli ultimi 10 anni. E anche il pepe non è sopravvissuto a questo caldo. Io lo trattengo perché ho paura che se ne vada con le cose che ha cucinato. Solo per quello.
Abbiamo detto mulino del ghitello. Abbiamo detto,
sì, l'abbiamo detto tante volte, non diciamolo più perché
ma sai perché lo dico? No, lo dico anche perché è un mulino che ha una sua storia.
Sì.
Parliamo del 1606, è rimasto attivo fino agli anni 60, castagne, cereali, è un luogo che ha una sua storia e che sta mutando. Mi parlavate prima delle saponette. Cosa
no,
sta succedendo?
È successo, avrei letto questa storia. Non è una stupidaggine, perché è un danno ambientale enorme.
Danno ambientale.
Guglielmo ha visto tutta la schiuma arrivare, perché qualcuno ha ben pensato di usare del detersivo, del sapone, per poter scivolare lungo la galleria che c'è, e è arrivato sapone dappertutto. Cioè, un danno ambientale per una stupidaggine.
E tu l'hai visto?
Io sono arrivato martedì, devo andare al ristorante a vedere delle cose di burocrazia, guardo tutta questa schiuma bianca. Sta schiuma bianca
nel fiume.
Poi guardando, ho visto il direttore del parco e poi ho scoperto.
E queste sono le scoperte.
Si ride per non piangere.
Sì.
Perché,
sì,
cioè...
sì.
Beh, diciamo che noi ti abbiamo qui, ci hai raccontato la tua storia, i tuoi piatti, e poi poco fa tu hai accennato, parlando con Stefano Ferrando che si trova in Francia, a come diciamo il lead, la guida, il riferimento della cucina è cambiata nel tempo.
Sì.
E a un certo punto tu hai nominato il Nord Europa, e noi nel Nord Europa ci andiamo per davvero, all'estremo nord adesso, perché siamo collegati con Britta Steinmeister. Buongiorno, ciao!
Ciao, benvenuti a Nord.
Quando diciamo al Nord possiamo dire che sei sull'isola di Van Noia, sei a 2 ore da Tromso. Cos'altro possiamo dire per capire che siete veramente al Nord?
Cioè, diciamo almeno lo stato in cui ti trovi.
Norvegia, Norvegia.
Alla fine del mondo. noi abbiamo, perché siamo davvero al Nord, vi posso dire che al momento abbiamo 12 gradi. Non so, da voi mi sembra che sia diverso.
Nettamente.
Sì, in questo studio no, perché c'è l'aria condizionata che ci sta massacrando, però fuori sono 34-35 gradi, quindi sì, è una realtà diversa. Però abbiamo sentito negli ultimi anni che anche nell'estremo nord ci sono state delle ondate di calore. Voi avete sempre questa temperatura o adesso è impazzito anche lì?
Ma allora non è impazzito, perché è una perturbazione che sta alle Svalbard e quindi è qualcosa di, in questo senso è normale, quindi non c'entra qualcosa di strano, è tempo, è meteo, però non è così normale, cioè non siamo neanche noi così abituati a avere per tanto tempo, adesso è da un mese che più o meno abbiamo 12 gradi, più o meno, ogni tanto sono 15, ogni tanto va fino a 18, che ci sembra quasi caldo. Ma normalmente in luglio abbiamo volentieri 25, che poi è caldo. Cioè, se percepito, fa molto caldo. E, abbiamo già avuto il caldo in giugno, che siamo stati in maglietta e pantaloncini.
Ricordo un grande caldo quando da noi faceva freddo, quindi spesso, per chi non la conosce, è un'amica di Rete 1, di casa svizzera, Britta, ha lasciato Riva San Vitale, ha comprato un pezzo di terra, potremmo dire di tundra, così al nord, sopra il circolo polare artico, questa casetta rossa in cui tu vivi, con la vista sulle balene che passano davanti a voi, con le renne nel giardino. Adesso che cosa vedi guardando fuori? Che cosa c'è in questo momento dell'anno?
Ah, boh, ci sono le pecore, cioè sono pecore libere su tutta l'isola. L'isola è un pochino più grande di Elba, giusto per dire. E le pecore sono libere con gli agnelli e quelle si vedono quindi ovunque, sulle strade, in spiaggia, sulle rocce e spesso qui sotto casa. Chiaramente le renne, come sempre, questo tutto l'anno. Quello che si nota tanto al momento sono un mondo di uccelli.
Sì.
Io non ero mai. Scusa?
Eh beh, sì, prima di migrare, è quel momento in cui sono da voi.
Sì, 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 no, ma io prima non ero tantissimo interessata in uccelli. però adesso ci sono veramente tanti tipi e sono interessanti comunque. E vabbè, poi ci sono tutti piccoli, è molto bello.
Noi
vedere tutta questa natura.
Eh beh, immagino, è anche uno dei motivi per cui vi siete trasferiti lì con tuo marito, vivete su quest'isola. Siamo molto a nord. Guardo lo chef Guglielmo, che cosa secondo te ha in comune la cucina norvegese? La conosci? L'hai frequentata? So che sei stato al Noma, in uno dei migliori ristoranti al mondo.
Siamo andati a mangiare parecchie volte ai tempi di Materia, perché essendo che Davide usciva da lì, noi andavamo una volta all'anno a mangiare. E alcune volte si impara più mangiando che lavorando.
Mm.
Perché alla fine, se vai a fare uno stage in quei posti, cosa impari per 3 mesi? A sfogliare le piantine. Se mangi, impari molto di più.
Sì.
Quella è l'alta cucina.
È l'alta cucina.
E poi c'è quella di tutti i giorni.
E poi quella delle conservazioni, delle fermentazioni, dello stoccaggio per i periodi in cui non c'è niente. Che è molto interessante del nord Europa.
Quindi è vero, avendo una stagione corta,
esatto. No?
Quindi quello che cresce in quel periodo va mantenuto sul resto dell'anno e quindi
va conservato.
Britta, voi avete delle strategie da quando ti sei trasferita lì per conservare di più frutta, verdura, cibo in generale?
Ma no, vabbè, qui comunque noi, io non son capace fare un orto, perché io in maggio, come sai, vengo sempre in Ticino e dovrei rimanere sempre qua. Quel poco tempo da fare qualcosa dovrei veramente rimanere qua. Quindi noi purtroppo, almeno fino adesso, non abbiamo ancora provato a fare qualcosa. E diciamo, noi abbiamo un locale dietro alla cucina, che adesso è un locale dove sta il frigo, ma ma già da agosto direi che poi vabbè settembre per fino maggio lo chiamiamo frigo il tutto, cioè non è solo che lì è il frigo, dopo quel locale si chiama frigo
perché lascia aperta una finestra perché... e quello ti porta la temperatura a quella del frigorifero,
ma non c'è neanche bisogno di aprire la finestra perché comunque se tu non riscaldi è freddo.
Eh beh, come facevano i nostri nonni,
i nostri grotti sono
con le ghiacciaie.
Pecore le ritrovi anche al ristorante?
Come?
Le pecore e gli agnelli di cui parlavi, anche la renna, le ritrovi anche al ristorante?
Sì, le renna sì, la fanno chiaramente, lo fanno anche per i turisti. Ristoranti non lo so perché a Tromso ormai ci vanno a mangiare, ci vanno solo i turisti. Qui sull'isola non c'è un ristorante, se la gente vuole mangiare fuori, viene da noi, ci chiedono se possono venire da noi e facciamo noi da mangiare, ma credo di sì, vabbè, agnello è uno dei delle prime materie norvegesi, cioè è veramente un Nationalgericht.
È un, ecco, un piatto nazionale. Ci stanno chiedendo, ci scrivono chiedendo se il fatto che ci sia il sole di mezzanotte, è vero, avete sempre la luce, cambia anche gli orari del cibo. Mi chiedo se davvero si può invertire, dire beh io non so chi fa telelavoro, mi immagino con un altro paese, questo è quello che ci chiedono.
Ma allora, è più che adesso siamo orari italiani, perché Marco è italiano, quindi mangiamo alle 7:30, 8, e invece è più d'inverno che cambiamo, che ci adattiamo un pochino agli orari norvegesi, visto che poi cioè proprio in dicembre alle 2 è buio, quindi hai più la voglia di poi prima o poi sederti a tavola e mangiamo magari alle 6:30, 7, ecco.
Che è già tardi, perché magari il norvegese mangia prima ancora.
Ah sì, mangiano alle 5, sì, vero. Quello non potremmo, quello no, non, cioè, non ce la facciamo. No, non ci adattiamo troppo, in senso l'unica cosa che devi proprio fare, a un certo momento devi dire adesso vado a letto, tiri giù il rullo e devi magari accendere anche un attimino la luce per proprio far sì che il tuo cervello capisce adesso devi dormire, è buio.
Certo, bisogna far capire le cose al cervello a volte perché non sono così logiche. Britta, noi ti chiediamo di rimanere con noi mentre salutiamo il nostro chef Guglielmo Curcio del ristorante Origini che è venuto a trovarci, è stato con noi fino adesso, grazie.
È stata una bella esperienza, sono contento.
Ciao!
Questa è un'ottima cosa. Rimani con noi Britta perché vogliamo scoprire anche che cosa si è aggiunto a quella casetta rossa tipica norvegese su quell'isola con attorno la tundra, i leprotti, gli agnelli, le renne, insomma. A tra poco, torniamo da te, adesso ci sono gli Oasis con Wonderwall. Grazie chef. Allora, quando le nostre latitudini, e parlo della Svizzera italiana, fa caldo, ci sono tante strategie. Noi ne abbiamo trovata una, la più bella, la più simpatica delle strategie è quella di andare da una nostra amica di Rete 1 che si chiama Britta Steinmeister in Norvegia, oltre il circolo polare artico, per provare quella sensazione di stare con il pullover. È così che ti troviamo, Britta, in questo momento? Il tipico pullover, poi sai, a righe, nordico, vediamo dietro, cos'è che vediamo? Le renne lì dietro di te? Sì, ci sposti anche per chi ci guarda su RSI la 2, la telecamera.
Scusa, dov'è che vedi una renna dietro di lei? Sono curioso.
Sono un po' fantasiosa.
Ah, io vedo un paralume e vedo dei modellini di barche a vela.
Quando
e
spostato...
vedo un esterno, un fiordo, credo sia.
Lo vedo nelle fotografie. Infatti adesso sai che mi hai dato una buona idea. Le condivido anche con chi ci guarda in televisione,
Britta,
le fotografie.
Scelta di vita, sei finita lì, ci hai spiegato dove sei. E lì cosa fate? A parte vivere, ovviamente.
Eh sì, abbiamo una casa per ospiti e stiamo facendo un po' un turismo contro tendenza.
Tipo?
Lo chiamo un po' così.
Cosa intendi? Spieghiamolo.
Tipo che siamo proprio fuori da tutto il sightseeing, cioè quello che normalmente la gente pensa che si debba vedere, cioè quelli che vanno a Tromsø che vogliono poi fare tutto a... come si dice, con la guida e pensano che devono pagare tutto singolarmente. Qui hai tutto davanti la casa e noi qui viviamo molto familiare o come amici, quindi vuol anche dire che non viene tutto servito, ma facciamo un po' insieme. Noi ci occupiamo del mangiare un po', però in verità facciamo insieme, quindi facciamo tavola insieme, ognuno fa qualcosa per
e la pasto. Gente lo sa prima di arrivare, immagino, perché sennò io arrivo e voglio sì. essere servito e riverito e devo mettermi a spadellare e dopo magari ci resto male.
Sì, no, lo sanno prima e infatti in verità apprezzano tanto. Lo dicono sempre. E poi facciamo due volte all'anno, facciamo magari la settimana all inclusive, ma alla fine finisce sempre che comunque aiutano. Me li trovo sempre in cucina, vogliono fare qualcosa. Quindi no, è molto un ambiente super familiare, diventiamo proprio famiglia la prima sera già per la cena, anche se sono gruppi misti magari. È molto bello.
Quanto ci vuole, adesso dico, ipotizzando da Lugano arrivare a casa tua?
Dipende con che mezzo?
Sì, no, no, non a piedi, non arrivo a Tromsø a piedi, ma con il mezzo abituale, il più rapido per arrivare.
Ecco, con l'aereo sono. Allora, c'è adesso c'è il diretto ogni tanto, che sono più o meno 4 ore, mi sembra. Ok. Sia Bergamo che Malpensa. Malpensa al momento mi sembra no, ma comunque Bergamo, Tromsø e diretto sono 4 ore, e se lo fai a tappe via Malpensa Oslo, poi Tromsø o Copenaghen Oslo Tromsø sono diventano poi 8. Tipo 5.
Ah, beh, allora.
Dipende chiaramente quanto hai in mezzo, no?
Potremmo arrivare per la cena, insomma.
E poi sì, normalmente cerchiamo che anche se ieri è arrivata una da Lugano. È arrivata con l'aereo alle 18:20 e poi vabbè il traghetto però era alle 20:45, quindi eravamo qui che erano mai le 10 di sera, ma tanto lei è andata avanti perché non aveva capito che ore fossero, era divertente che poi era mezzanotte e lei non si rendeva conto
c'è sempre il sole,
la luce è uguale come adesso,
cioè a mezzanotte sì. Tu guardi fuori e vedi quello. Questo mi mette un'angoscia, no. Mi mette una grande angoscia.
No, è un momento di opportunità.
No, è il non cambiamento che mi mette l'angoscia. Io ho bisogno del cambiamento all'interno di una giornata per avere un certo equilibrio.
Beh, il cambiamento penso che lo diano anche le gite che fate. Per esempio, nei prossimi giorni mi dicevi andate alle Lofoten con la barca.
E partiamo sabato e saranno tipo 10 giorni pian pianino con la barca a vela. Al momento abbiamo tanto il vento contro, quindi vediamo quanto sarà divertente. Però andiamo, sì, andiamo fino alle Lofoten, anzi anche Steigen, che è la zona di fronte, che è ancora più bella. E poi, vabbè, per metà agosto saremo di ritorno.
Qualche balena
avremo
si vede?
Altri ospiti. Com'è?
Qualche balena si vede?
Qualche balena può sempre vedersi, non è tipico per questa stagione, però può sempre succedere. Un mese fa abbiamo visto una megatara davanti a casa.
Tu cosa vedi davanti a casa, Marcello?
La faina. No, anche un
che
tasso.
Che ti mangia. I tassi, tremendi tassi, come i corvi. Io ho un problema con i corvi. Ma detto questo, siamo partiti dal fatto che tu hai lasciato Riva San Vitale per andare in questo pezzo di mondo che è così estremo. Ha dei momenti in cui è tutto buio, dei momenti in cui c'è tanta luce. Quando è tutto buio, però, c'è questa aurora boreale che tanto attira noi che viviamo al sud. Ma a te ha attirato questo posto, questa casetta rossa, io la descrivo così perché è quella tipica, con le finestre molto grandi, rossa e bianca. Accanto cosa sta prendendo forma e con chi? Perché questa è anche la curiosità, avete sempre dei giovani e delle giovani attorno a voi che vengono lì per lavorare.
Sì. Allora, tu prima avevi chiesto chi o cosa c'è di nuovo, infatti si è aggiunto una piccola vecchia barca vichinga che si chiama Nordland Boat, l'abbiamo comprata in novembre, che era ancora nella sua boathouse e non potevamo neanche andare a prenderla perché c'era la neve fuori, dalla barca, cioè dalla boathouse, e quindi siamo andati poi inizio giugno, mi sembra, a prendere questa barca tutta di legno che nessuno sa esattamente di quando è, ma ci dicono tempi di guerra.
Beh, diciamo, la forma è quella del Drakkar, è quella della classica forma.
È un Nordland boat, è simile a Drakkar, sì. Proprio si chiamano Nordland boat, è una, proprio una casa molto tipica.
L'avete presa e l'avete restaurata voi?
Allora, già era buono in forma. Infatti io in verità stavo cercando una barca infatti è quella. La stavamo cercando per qualcosa qui fuori come decorazione, ma questa in verità è troppo bella. E lì quello che vedete sono dei ragazzi Workaway che vengono tramite questa piattaforma che si chiama Workaway.
Lavorare via, lavorare
tutto il mondo.
Via.
Infatti, vengono un po' da tutto il mondo e vengono perché vogliono stare un po' qua senza poi dover spendere troppo e possono stare, stanno gratis qui perché lavorano 3 ore al giorno, vabbè, sono 15 ore alla settimana, è una cosa fissa. E quindi stanno con noi e lo facciamo sempre, soprattutto in estate, quando abbiamo dei progetti e anche lì si diventa famiglia, si diventa amici. E sono stati bravissimi perché qui c'erano già delle vecchie mura proprio di boathouse e la lettera. E ecco, queste vecchie mura, infatti, erano completamente distrutte da tempeste. E noi abbiamo pensato: vabbè, già che compriamo questa barca, già anche
ricreiamo anche la casa della barca.
Facciamo, e siamo stati strafortunati perché all'inizio c'era una coppia svizzera, della Svizzera francese, super simpatici, architetti poi in più, e lui aveva fatto il servizio civile, ha imparato a riattare, a rifare
muri a secco.
Ma si dice muri o mura? Non lo so.
Questi sono muri a secco. Muri a secco.
Ok, muri. Scusate, allora. Ah, no, quindi questi muri... questi muri, e abbiamo imparato tantissimo da lui, non lo sapevamo neanche prima, non mi ricordavo nemmeno che erano architetti, figurati, non sapevo che sapevano queste cose. E quindi abbiamo creato la boathouse, che adesso da qui si vede proprio giù, che è nuovo, è un tetto, e dove la barca sta sotto, e poi in ottobre facciamo anche i muri della boathouse in rosso, chiaramente, e abbiamo creato un terrazzo su un pezzo che era una vecchia boathouse che era anche molto distrutta. Abbiamo deciso non rifacciamo una casa, perché se è così distrutta vuol dire che magari non è un posto buono.
Sì, che il mare, lì picchia magari più forte.
Sì, è tanto il vento e poi magari si può allungare anche il mare.
Tra l'altro abbiamo parlato tanto del colore rosso, io l'ho accennato prima, ricordo quando sono stata nella zona di Tromsø, che spiegavano che era proprio motivi di praticità ma anche economici. In passato era un pigmento che era a base di ossido di rame, di ferro, ed è questo che dava il rosso, ed era chiaramente più economico ma anche resistente contro il freddo, l'umidità, la salsedine, perché per davvero sono case che devono sopravvivere, devono rimanere malgrado le continue tempeste che voi avete. Anche adesso, guardando fuori dalla tua finestra, vedo che il vento è l'unica costante, ci sentiamo sempre costantemente, quasi ogni mese, con casa svizzera. Io guardo dietro, c'è sempre il vento da te.
Ma io sono veramente sull'angolo più tempestoso, infatti ogni tanto la gente dell'isola ride anche, che dici che abbiamo scelto proprio il posto più ventoso, però ci sono delle volte che non c'è niente, non c'è vento.
Poi immagino che i colori servano anche a rallegrare un po', perché quando ci sono magari delle stagioni un po' più buie, un po' più grigie, vedere dei colori fa bene al cervello anche.
Sì, no, quello sì. Poi, ogni tanto quando voi dite che abbiamo solo il buio d'inverno, vi devo un po' correggere, perché poi la mattina sono dei colori fantastici, sono arancio, cioè noi lo chiamiamo albonto, perché è alba e tramonto insieme. In verità non è neanche alba perché non è che sale il sole, però comunque sono i colori, sono quelli che voi vedete per 5 minuti, noi li vediamo per 4 ore,
Andiamo a
quindi
vedere
sono bellissimi
l'albonto.
quelli.
Bello, mi piace l'albonto.
Sì, bisogna essere creativo. E poi vabbè, di notte chiaramente speriamo sempre di vedere il verde come dietro di te, che poi sarebbe l'aurora.
È un po' diversa l'aurora boreale dal nostro studio, però sì, ha un po' di verde. Marcello, la possiamo salutare?
E
Vuoi
ringraziare.
ringraziare? Britta, grazie per essere
Buona
stata con
giornata, buon
noi.
lavoro.
Grazie, vi mando un po' di vento fresco
Ma
e
sai che
spero
sì?
che tra poco si migliora un po' per voi, ma anche per noi.
Buon vento anche a voi per andare alle Svalbard, dove state per partire col
Grazie.
vostro gruppo che è appena arrivato al nord del mondo. È lì che ti trovi tu, Britta. Grazie.
Perfetto.
Ciao.
Dai, grazie, alla prossima.
In estate ci sono delle eterne discussioni che partono da cose semplici, ma poi si creano delle squadre. Sto pensando al gelato, quando dici, beh, ti trovi lì, dici, ma tu sei da gelato o sorbetto? Ghiacciolo o
È il momento di raccontare brevemente la storia di
Di questi.
uno di questi, la storia del ghiacciolo. In questi giorni vi stiamo raccontando un po' storie, origini di oggetti, in questo caso non è proprio un oggetto, cioè un cibo, che leghiamo direttamente
Che
all'estate.
vivono di più in questa stagione, sì.
Ghiacciolo che conosciamo tutti, conosciamo ognuno ha il suo di ghiacciolo, se eri piccolo il razzo, piuttosto che
In Svizzera, sì, al
il
razzo.
razzo, ognuno ha i suoi gusti di ghiacciolo, sono tornati abbastanza di moda, si trovano un po' ovunque, anche in luoghi un po' chic, il ghiacciolo è tornato. Ma come mi nasce il ghiacciolo? Non c'è una certezza storica, perché il ghiacciare le cose, bene o male l'abbiamo sempre fatto, ma il ghiacciolo, quello con lo stecco, quello con il legnetto, lo dobbiamo a un ragazzino americano. Siamo a San Francisco, è il 1905. La cosa che mi ha stupito è che nel 1905 c'erano già le bibite da preparare con le polverine. Quindi
Questo
questo
stupisce.
ragazzino, che si chiama Frank Epperson, sta preparandosi una bibita con le polverine. Ha il bastoncino per girare la sua bibita, ma non la beve, la lascia fuori dalla finestra. Il motivo non è dato saperlo, però lui
La
lascia. O
dimentica magari.
forse voleva solo raffreddarla perché fuori era più fresca. La appoggia fuori e se la dimentica. A 11 anni hai tante cose da fare. E quindi si dimentica il bicchiere con la sua bibita fatta con le polverine e con lo stecco dentro, col pezzettino di legno dentro. La notte porta il freddo, la notte porta il ghiaccio e al mattino questo ragazzo, Frank Epperson, si ritrova il ghiacciolo, come lo conosciamo noi. Aveva la forma del bicchiere, la forma dell'acqua, aveva la forma in cui lui l'aveva messo, con lo stecco in legno. Lui non è che ha inventato il
Per
ghiacciolo,
errore.
lui ha inventato il ghiacciolo con lo stecco. Questa cosa resta nella famiglia Epperson per diversi anni come attrazione culinaria, ma familiare, perché apprezza quello che ha fatto e quindi inizierà poi a provare altri gusti. Sempre lo stesso sistema, inverno, fuori, lo stecco. Poi arriveranno i frigoriferi, arriverà la refrigerazione. Lui è cresciuto, non ha più 11 anni, va a scuola, studia, ha bisogno anche di soldi e quindi si ricorda di questa cosa familiare del ghiacciolo e inizia a venderli alle fiere, quelli fatti da lui.
Ma non vuole che lo copino.
Lui l'ha brevettato, lui l'ha brevettato, ha brevettato lo stecco, cioè ha brevettato quel tipo di, però sappiamo benissimo che non metti lo stecco, metti qualcos'altro, non è che puoi brevettare l'anguria, per dire. Comunque inizia a vendere, inizia a farsi conoscere, lui lo brevetta con un nome, Epsicle, che va a prendere la parola che in inglese vuol dire quelle stalattiti di ghiaccio che si formano d'inverno e l'inizio del suo cognome.
Epperson, sì.
Sì, Epperson, Epsicle. E ha un certo successo, ha un bel successo, talmente bel successo che lo copiano un po' tutti. 1929, questa è l'ultima storia qui, dico, legata al ghiacciolo, la grande depressione americana. Il ghiacciolo è già in vendita, è già in commercio. La grande depressione toglie la possibilità a un sacco di gente di poter mangiare delle cose che non sono quelle necessarie alla sopravvivenza. Cosa fanno i venditori di ghiaccioli? Si inventano il ghiacciolo con i due stecchi e una sottigliamento centrale in modo da poter rompere lo stesso ghiacciolo. Non è che ti davano più ghiacciolo, ma lo stesso ghiacciolo può essere rotto in due. Quindi se hai due bambini, spacchi il ghiacciolo e tutte e due hanno il ghiacciolo con lo stecco. Questo era il ghiacciolo della Grande Depressione.
Simbolicamente forte.
E negli Stati Uniti c'è ancora questa cosa del ghiacciolo con i due stecchi, che nasce proprio da quella anche volontà di alleviare un po' con un gelato, con un ghiacciolo, la sofferenza di quel periodo che hanno vissuto gli americani.
E pensare oggi di mangiare un ghiacciolo col doppio stecchetto, simbolo di abbondanza, una persona se ci pensa dice beh, dovrei dividerlo ma me lo mangio tutto io.
Sì, però a quelle origini lì, era un gesto di bontà, diciamo così, dei commercianti e anche una strategia commerciale, perché sennò magari non lo vendevi quel ghiacciolo. Comunque, Frank Epperson, 1905, il primo ghiacciolo certificato, che poi è una storia, ma è vera.
È una storia, a volte ritornano in auge, i ghiaccioli sono effettivamente tornati in grande stile, c'è una tendenza anche adesso di questa artigianalità anche più consapevole, sto pensando, se vi guardate attorno, è un'estate in cui c'è un grande ritorno, si pensava che la frutta realistica, quei dessert che ricreano la frutta fosse la nuova tendenza, io guardandomi attorno e leggendo anche diversi articoli, sembra che veramente riutilizzare la frutta, congelarla e rendere quello un ghiacciolo sia un grande ritorno, quindi a volte ritornano molto molto in forma. Questa è la storia del ghiacciolo, adesso c'è Raff. Due ore insieme qui su Rete 1 sono volate, stanno volando, grazie a tutti quelli che ci scrivono allo 076.
Ce l'auguriamo, per qualcuno sono state due ore pesantissime.
076 321 1113, sicuramente per Michi, Paolo, Giovi, Alessandra, Giuseppe, insomma chi ci sta scrivendo stanno volando, per gli altri non lo sappiamo, non possiamo parlare a nome di tutti e tutte, ma chiudiamo con
il volo. Con il volo, tu
hai fatto l'assist.
Sì, involontario, ma me l'hai fatto. Ieri abbiamo chiuso la puntata raccontando una cosa che il 90% della gente sa e che io ho scoperto molto tardi, e quindi mi sembrava il caso dirlo. Per cui il 10% che magari non lo sapeva, quando sei all'estero e la tua carta di credito debito ti chiede al momento di pagare che valuta vuoi utilizzare, o il franco o la valuta del posto,
tu devi rispondere quella locale,
sempre quella locale, mai la tua, quella locale. Qui una cosina che tutti sanno, adesso un'altra cosa che tutti sanno, però forse qualcuno come me non l'ha ancora scoperto, io l'ho scoperto abbastanza tardi. È periodo di vacanze, periodo in cui prendiamo, ci capiterà o ci è capitato di prendere un aereo, sempre il solito rebelot per arrivare a salire su un aereo, però dal momento che arrivi riesci a sederti, arriva il momento in cui inizia, ti sei messo la cintura, arriva il momento del decollo e cosa ti dicono?
Allora allacciate le cinture.
Allacciate le cinture.
Giù i finestrini.
Come giù i finestrini?
Giù le tapparelle, come si chiamano?
No, vedi che non stai attento. Io mi metto sempre nei panni degli steward e delle hostess che quando fanno questi discorsi nessuno li ascolta, ma dicono delle cose importanti.
Allora, la cintura,
dicono delle cose,
giusto.
La cintura, il tavolino va ripiegato, il sedile va messo dritto.
Le borse sotto,
perché ormai le cappelliere sono, non ho ancora capito minuscole. Per chi sono diventate le cappelliere.
Per nessuno, sì.
Vabbè, per nessuno. E poi ti dicono di aprire i finestrini, cioè aprire, togliere lo scuro dai finestrini.
Toglierlo, è vero.
Non, il finestrino non può essere, la tendina del finestrino non può essere giù, deve essere su, deve essere aperto il finestrino. E io questa cosa dicevo, ma a loro cosa importa se io ho giù lo scuro o ce l'ho su? È una misura di sicurezza. Perché nell'eventualità, non succede, ma nell'eventualità succedesse qualcosa, che l'aereo ha un problema, un atterraggio d'emergenza, un incidente, è importante che, soprattutto per chi arriverà a soccorrere, possa avere una visuale dall'esterno verso l'interno per vedere la situazione che è venuta a crearsi all'interno. E anche dall'interno serve al personale di cabina, nel caso di problemi, per guardare fuori e vedere eventualmente se c'è qualcosa che non funziona. o anche solo capire quale delle porte di sicurezza andrà aperta, perché non ne apri una. Se non vedi fuori che sta bruciando quella parte e apri quella porta, fai un danno. Quindi una misura di sicurezza per guardare fuori. Stesso discorso si può fare, sempre misura di sicurezza, vi sarete accorti che quando si decolla e quando si atterra, e te ne accorgi soprattutto se il decollo e l'atterraggio avvengono quando c'è poca luce, a bordo, si abbassano le luci. Io avevo sempre pensato che...
Per farti dormire.
No, io sono molto più stolto, pensavo che abbassassero le luci per avere più potenza per poter partire. Però questa era una cosa che, di quando ero
io
piccolo.
Più romantico.
Comunque loro abbassano le luci. Restano sempre le luci di sicurezza, le luci sul pavimento, quelle restano. Perché? Anche questa è una misura di sicurezza. Perché così il tuo occhio, tu passeggero, si abitua a quella luminosità, che potrebbe essere, nella peggiore delle eventualità, la luminosità che hai in caso di incidente. Quindi in caso di incidente, se tu devi lasciare un aereo velocemente e il tuo occhio è abituato alla luce piena, al sole, ci mette anche diversi minuti prima di poter vedere in una semioscurità.
E tu non li hai magari quei minuti.
E tu non ce li hai, quindi loro ti mettono già in una situazione, mettono il tuo occhio in una situazione, nell'eventualità, di poter già vedere dove andare.
E questo è il motivo per cui bisogna forse ascoltarli quando ci parlano.
Sì, anche io li ascolto sempre perché stanno facendo il loro lavoro, quindi mi sembra corretto non ascoltarli e non guardarli.
Eh beh, forse fai parte della minoranza, ma a questo punto abbiamo imparato qualcosa, o forse siamo nella rubrica del
lo sapevamo già, ma quante cose sappiamo.
Sai, quante cose sappiamo e poi ti dicono me la spieghi e non lo sai spiegare. Forse questo l'abbiamo imparata anche oggi. Marcello, torniamo domani?
Torniamo domani, adesso dobbiamo mettere due brani perché abbiamo calcolato male i tempi, sono solo le 11.53.
Perché l'hai detta molto rapidamente. Noi torniamo domani con Mille Voci, versione estate, 076-321-1113, sempre il numero di telefono se volete porci delle domande o darci dei consigli su questa rubrica finale, perché lo sappiamo già tutti, ma ci sono delle cose che è bello anche raccontare, spiegare.